dal primo libro di Samuele. Appena Abigail vide Davide, smontò in fretta dall'asino, cadde con la faccia davanti a Davide e si prostrò a terra. Caduta ai suoi piedi, disse: «Ti prego, mio Signore, sono io colpevole. Lascia che parli la tua schiava al tuo orecchio e tu ascolta le parole della tua schiava. Non faccia caso, mio Signore, a quell'uomo perverso che è Nabal, perché egli è come il suo nome, storto si chiama e stoltezza è in lui. Io, tua schiava, non avevo visto, mio Signore, i tuoi domestici che avevi mandato. Ora, mio Signore, per la vita di Dio e per la tua vita, poiché Dio ti ha impedito di giungere al sangue e di farti giustizia da te stesso, ebbene, ora siano come Nabal i tuoi nemici e coloro che cercano di fare il male al mio Signore. E ora questo dono che la tua schiava porta al mio Signore, fa che sia dato ai domestici che seguono i passi del mio Signore. Perdona la colpa della tua schiava. Certo, il Signore edificherà al mio Signore una casa stabile, perché mio Signore combatte le battaglie del Signore. Né si troverà alcun male in te per tutti i giorni della tua vita». Davide disse ad Abigail: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno e benedetta tu che sei riuscita a impedirmi oggi di giungere al sangue e di farmi giustizia da me. Viva sempre il Signore, Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, perché se non fossi venuta in fretta incontro a me, non sarebbe rimasto a Nabal allo spuntare del giorno un solo maschio».
Allora, questa è, diciamo, la parte centrale del capitolo 25 del primo libro di Samuele, che racconta, diciamo, l'incontro di Davide con questa donna, Abigail, il cui nome vuol dire «mio padre si è rallegrato», quindi in un momento in cui Davide si trova nel deserto, inseguito da Saul, il quale, come avevamo accennato, aveva un po' perso, aveva perso il senno, la scrittura dice che era in preda a uno spirito maligno, era stato acceso di gelosia nei confronti di Davide, il quale aveva successo in tutte le imprese che intraprendeva, e quindi Davide è dovuto fuggire, ha raccolto una serie di persone intorno a sé, ha fatto una specie di esercito, ma che in fondo era un esercito di sbandati, ecco, di persone scontente, di persone che fuggivano, anche forse gente poco raccomandabile, e Davide diventa il capo di questa specie di banda che fugge nel deserto inseguito da Davide, da Saul. Saul con il suo esercito lo insegue, e il capitolo inizia dicendo che con una episodio importante, dopo lo vedremo, con la morte di Samuele, il profeta che aveva unto re sia Davide che Saul, muore, e a questo punto Davide in qualche modo si trova ancora più solo, ancora più isolato, perché Samuele per lui era sempre, forse anche se non concretamente, si racconta solo un momento in cui Davide va a consultare ancora Samuele, però per lui probabilmente era anche, si potrebbe dire, una sicurezza, no? Ecco, si sentiva sorretto dalla presenza di Samuele. Non c'è più neanche questo. Allora Davide viene a sapere che nella campagna i mandriani di un uomo ricco che si chiama Nabal stanno facendo la festa per la tosatura, è finita la tosatura delle pecore, delle capre, no? E ovviamente è un momento di festa perché è un momento di raccolto, come si fa festa alla fine della mietitura del grano, perché è il momento del raccolto, per cui è un momento di prosperità, è così anche per chi è pastore, la tosatura è come il raccolto, diciamo, no? Ecco, e quindi stavano facendo festa e allora Davide manda alcuni suoi servitori a chiedere qualcosa, a chiedere da mangiare, a chiedere sostentamento, perché lui mentre questi mandriani erano nella campagna, quindi Davide manda a chiedere fondamentalmente da mangiare a Nabal, perché lui, mentre i suoi mandriani erano nella campagna, non solo non li aveva attaccati, non li aveva saccheggiato, ma li aveva aiutati, quindi li aveva difesi, e quindi lui pensa, diciamo, in qualche modo di avere un diritto di essere aiutato. E Nabal dà una risposta invece molto, non solo gli dice di no, ma risponde in questo modo: chi è Davide e chi è il figlio di esse? Oggi sono troppi i servi che vanno via dai loro padroni. Devo prendere il pane, l'acqua e la carne che ho preparato per i tosatori e darli a gente che non so da dove venga. Ecco, quindi risponde in questa maniera, e dopo vedremo un po' più da vicino. Davide si arrabbia e dice ai suoi uomini: cingete tutti la spada, e decide, dice: domattina all'alba non sarà rimasto un maschio nella casa di Davide, di Nabal, e parte, scende dalla montagna per andare a acchiappare questo Nabal e fare una strage. Nel frattempo i servitori di Nabal tornano a casa e vanno dalla moglie di Nabal, che è Abigail, che conoscevano come donna saggia, e gli dicono: guarda, è successo questo e questo, ma noi, dice, si sa che questo Davide c'ha, se non c'erano loro non si sa come andava a finire, ci si trovava male, e dice una cosa che vale la pena leggere, questo servitore ad Abigail. Allora, dice: sono stati per noi come un muro di difesa di notte e di giorno, finché siamo stati con loro a pascolare. Ora, rivolto ad Abigail, esamina bene ciò che devi fare, perché pende qualche male sul nostro padrone e su tutta la sua casa, cioè la decisione di Davide di uccidere tutti. Egli è un uomo perverso e non gli si può parlare, non gli si può dire nulla a Nabal. Quindi questo servo dice: io lo dico a te perché a lui non gli si può dire nulla, e quindi si ha detto così, poi E allora che cosa fa Abigail? Non dice nulla a Nabal, prepara un sacco di roba da mangiare e si avvia, manda avanti tutta questa roba, e lei dietro sull'asino, Quindi c'è questa scena che è bello anche immaginarsi, no? Di Davide sulla montagna di là che scende meditando e monta nella sua rabbia, no? E Abigail che scende dall'altra parte invece per voler andare a fare la pace, no? A un certo punto, quasi senza neanche accorgersene, si incontrano. Abigail scende dall'asino, si prostra e dice quelle parole che noi abbiamo letto, gli dice, gli fa tutto, e poi dopo lo vedremo da vicino. Alla fine, ecco, che cosa Davide la ringrazia e la benedice per questo gesto, perché gli ha impedito di fare una vendetta che non avrebbe avuto neanche senso, di per sé, e accetta il dono di Abigail e quindi lei torna a casa in pace e lui se ne va. Tornata a casa trova Nabal ubriaco fradicio, perché ha fatto festa per la tosatura. Allora anche questa volta lei non gli dice nulla. La mattina dopo, quando la sbronza gli è passata, allora va e gli racconta quello che è successo e quello che lui ha rischiato di subire a causa della propria stoltezza. Lui gli prende un coccolone, va bene, lì per lì sopravvive, però nel giro di 10 giorni muore, va bene? Fine della storia. Davide era stato colpito da questa donna saggia, intelligente, la manda a chiedere in moglie e quindi Abigail diventa la seconda moglie di Davide. A quel tempo c'era la poligamia, non era un problema, e quindi Davide era già sposato a Mical, figlia di Saul, e adesso che poi Mical sarà abbandonata da Davide, sarà sposata da un altro, insomma c'è una storia lì un po' complicata, ma insomma qui adesso, ecco, Abigail diventa la moglie di Davide. Questa è la storia. Allora adesso noi vediamo ovviamente un po' da vicino, più da vicino, il senso di questa storia. E partiamo da un versetto dell'ultimo capitolo del libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi finisce con un poema bellissimo, sulla donna, proprio sulla donna saggia, la donna avveduta, e questo poema inizia dicendo: la donna saggia chi potrà trovarla? Con questa domanda che sembra voler dire che è una cosa rara, una donna saggia, è difficile trovarla. E ovviamente, ecco, qui sembrerebbe tradire questa domanda un ambiente un po' misogino, no? Perché insomma, che ha un'idea della donna poco positiva. Ma in realtà, se noi leggiamo tutto questo poema, quello è proprio un elogio della donna saggia. Non vuol dire questo che la donna saggia non si trova, ma vuol dire che chi la trova è fortunato, perché descrive una donna che dirige la casa, dirige l'azienda di famiglia, fa contratti con mercanti e provvede che nella una famiglia dove non manca mai nulla tutti hanno due vestiti. A quei tempi avere due vestiti voleva dire essere molto ricchi e sicuri, ecco perché insomma. Quindi, e viene questa donna paragonata, anzi dice che vale più delle perle preziose. Quindi sembra quasi la descrizione di questa donna, di questa donna che noi troviamo nella storia di Davide. Abigail sembra quasi l'esemplificazione, la personificazione di quella donna saggia di cui parla il libro dei Proverbi. Questo, come abbiamo descrivendo e raccontando un po' la storia, abbiamo visto che Davide qui, allora prima di tutto abbiamo detto che Davide sta fuggendo nel deserto, quindi non è ancora re, e subito prima di questo episodio, e poi se succederà anche dopo, Davide aveva avuto la possibilità di vendicarsi nei confronti di Saul, perché si era trovato Saul disarmato, una volta addormentato davanti, e quindi aveva avuto l'opportunità, era stato anche invitato dal suo generale ad approfittare, anzi gli aveva detto: è Dio che te l'ha messo nelle mani, no? Approfitta. E Davide aveva rifiutato, perché aveva detto: mi guardi il Signore da alzare la mano sull'unto del Signore, sul consacrato del Signore, perché il re era scelto da Dio e consacrato da Dio. Quindi di Davide abbiamo una presentazione molto come uomo giusto, uomo equilibrato, non si potrebbe dire, no? Però Davide non è stato sempre così, ci ha avuto anche dei momenti, si potrebbe dire, di caduta, no? E uno di questi momenti è proprio questo descritto nel capitolo 25. Davide, se non ci fosse stato l'intervento di Abigail, sarebbe precipitato nel vortice della vendetta, e questo avrebbe poi, possiamo dire, come costituito una macchia nel suo essere poi il re consacrato da Dio, come recita il titolo della nostra lezione, uomo secondo il cuore di Dio. E allora, ecco, incontrare questa donna saggia ricorda a Davide quello che invece il suo orgoglio gli aveva fatto dimenticare, gli aveva un po' offuscato. E chi è questa donna? Appunto, abbiamo detto, è la moglie di Nabal e poi dopo diventa moglie di Davide. E il suo nome significa: mio padre si è rallegrato. Quindi è interessante, è una tipica donna dell'Antico Testamento, perché vive in relazione, cioè vive nel sistema sociale, è sempre in relazione a un uomo, o è figlia di un padre o è moglie di un marito. E nell'antichità, nell'Antico Testamento, di solito le donne sono questo, non sono indipendenti. Quelle che abbiamo incontrato l'anno scorso erano dei casi particolari, no? Perché erano donne, se pensiamo a Ruth e Noemi, no? Che fanno tutta la storia da sole, partono, decidono, vanno, Giuditta che va a fare tutto quel piano per liberare il popolo, ma nell'Antico Testamento una donna era o figlia di un uomo, di un padre, o moglie di un marito, al limite sorella di un fratello. E quindi in questo senso Abigail è una donna. Quindi Abigail ci mostra la donna saggia e intraprendente, ma all'interno del sistema sociale, si potrebbe dire. Mentre le donne che noi abbiamo visto l'anno scorso erano donne che erano intraprendenti fuori dal sistema sociale, si potrebbe dire, perché erano loro in prima persona, quella invece no. Poi vedremo un'altra donna nella storia di Davide che invece sarà presentata, noi oggi si direbbe, come la donna oggetto, che sarà Betsabea, la moglie di Uria, e lo vedremo. Però è interessante questo anche, no? Ci presenta la donna intelligente, sabbia, saggia, intraprendente, però all'interno del sistema sociale. Ha un marito che è Nabal, che in ebraico proprio significa stupido. E come dice il servo, lui è proprio come il suo nome, è stupido, orgoglioso di nome e di fatto. E come sappiamo, nell'antichità il nome era proprio questo, no? Indicava anche un po' la persona. Era un uomo ricco che probabilmente proprio per la sua ricchezza era riuscito a sposare questa donna bella e intelligente. E quindi, a questo punto noi sappiamo che quest'uomo, Nabal, ricco, molto ricco, dice aveva 3.000 pecore e 1.000 capre, no? Insomma, era una bella ricchezza, è un uomo, quindi, è uno insensato, è scontroso, è malvagio, al contrario della moglie, che è bella e intelligente. Incontriamo qui anche, un altro personaggio che è Davide, che sembra un altro uomo rispetto a quello che abbiamo conosciuto o nella lotta con Golia o prima di fronte a Samuele. Qui sembra un altro uomo, è un uomo che cerca di farsi giustizia con le proprie mani invece di affidarsi a Dio. Ma il Signore nella sua misericordia non ha permesso che questo avvenisse e ha usato, diciamo così, il potere di una donna per distoglierlo dal suo progetto di violenza. Come abbiamo detto, Nabal sta festeggiando la tosatura delle pecore, poco lontano David si nasconde con i suoi uomini da Saul e Davide ha bisogno di viveri per sfamare tutti questi uomini che sono con lui. È nel deserto, quindi ha qualche centinaio di uomini, e allora a lui manca tutto, mentre Nabal ha così tanto, no? E allora manda 10 dei suoi uomini a chiedere tutto quello che Nabal avrebbe potuto dare a Davide e ai suoi servi. Questa richiesta è basata su un principio che si chiamava il diritto di fraternità, che era una specie, diciamo, uno si potrebbe dire, di tangente giustificata, perché Davide, appunto, avendo garantito la protezione, era una specie di pizzo, non si direbbe oggi in termini moderni, no? Lui aveva garantito protezione e assistenza ai pastori di Nabal quando erano a pascolare il gregge, e quindi lui, secondo quest'usanza, non era una legge scritta da nessuna parte, ma era un'usanza che, questo volesse dire poi avere diritto di essere aiutato. E invece Nabal stupidamente gli nega sia l'ospitalità, ma nega anche di riconoscere Davide. Questa è una cosa importante, perché non solo dice di no, no, abbiamo letto, ma gli dice chi è Davide, eh? Ho girato troppe pagine. Chi è Davide e chi è il figlio di Jesse? Sono troppi servi che vanno via dai loro padroni, che scappano dai padroni. Quindi lui insinua, diciamo, che Davide in realtà sia semplicemente un servo scappato dal suo padrone Saul e che adesso si è messo a fare un po' il brigante nel deserto, quando invece è il contrario. Davide è costretto a scappare perché Saul lo vuole uccidere. Quindi Davide si sente, come si potrebbe dire, non riconosciuto. Chi è Davide? Cioè, non lo considera nemmeno. E questa è una cosa che dobbiamo ricordare, perché poi vedremo, è importante. E Davide allora si arrabbia e decide di sterminare totalmente la casa, la famiglia di Nabal. Quella di Davide è una reazione sicuramente sproporzionata, questo bisogna dirlo. Per questo appunto si diceva è un momento un po' di caduta di Davide, è una reazione radicale, perché Davide, come dicevo, non è che ne avesse diritto secondo una legge, no? Ma era solo un'usanza, l'ospitalità, l'aiuto poteva essere chiesto, ma doveva essere concesso dall'altro, non era un diritto matematico, si potrebbe dire. Ma Davide decide che Nabal deve essere eliminato, quindi prende tutti i suoi uomini e si avvia verso la casa di Nabal. A questo punto entra, diciamo, in scena Abigail, la moglie di Nabal, che appunto, come abbiamo detto, è stata informata dai servi di quello che stava succedendo, e lei si precipita per bloccare l'ira di Davide. Il servo, ecco, ricordiamo ancora una volta le parole del servo, è un uomo, Nabal, è un uomo malvagio che non gli si può parlare, e quindi lui spera nell'intervento della moglie, poi gli dice, vedi quel che tu devi fare, quello che puoi e devi fare, l'unica che può salvare la situazione sei tu, e con intelligenza pratica Abigail sa subito quello che fare. E mette insieme quello che Davide aveva chiesto, lo prepara e si mette in viaggio, manda davanti quello che aveva preparato e dietro lei, tutto senza dire niente a Nabal. Senza perdere tempo, perché non va da Nabal? Perché appunto sa che non avrebbe capito, che non avrebbe accettato la sua iniziativa, e parte. È interessante questa donna, veramente per me è una figura, anche tra l'altro pensare che è stata tratteggiata da uno scrittore del VI, VII secolo avanti Cristo, è una cosa, perché è anche, come si può dire, dopo lo vedremo, riassume in sé tante caratteristiche tipiche della donna, no? In certe situazioni. Lei sa quello che deve fare, e anche rischia però, perché sta andando incontro a questo tizio che non conosce, che è armato con 200 o 300 uomini, decisi a sterminare. Quindi, cioè, in fondo non è che va a... E mentre altre volte ci sono accenni a situazioni che, diciamo, inducono a far pensare a uso di seduzione e di armi femminili a cui un uomo può essere sensibile, basta pensare a quello che fa Giuditta, Oloferne, no? Ecco, anche Ruth con Boaz, no? Quella notte che va lì, gli si mette a piedi. Qui non c'è nulla di tutto questo, Cioè, qui c'è una donna che sa le azioni da fare, le parole da usare, cioè, e rimane tutto in un rapporto molto chiaro, ecco, e forse proprio per questo poi alla fine Davide decide di chiederla in moglie, no? E quindi lei fa quello che vuole fare e poi parte, quindi anche rischiando, e come dicevo prima, lei sta scendendo da un sentiero su un asino, il che significa che vuol dire anche che si presenta nella sua dignità, perché un asino era una cavalcatura anche importante, vabbè, un cavallo, ma forse una donna per esempio su un cavallo non è che, ecco, però insomma era indice anche di una certa dignità, non è che va lì a supplicarlo, no? Cioè va lì anche consapevole della propria posizione. Dall'altra parte scende Davide, sempre rimuginando questa ira, questa vendetta, e ripetendosi, pensiamoci in quella situazione, no? È lì che probabilmente nella sua mente Davide si ripete le parole di Nabal, e quindi questo ingigantiva, aumentava la sua ira, e quindi si confermava in quello che aveva deciso di fare, anzi forse diventava ancora più deciso. Quindi questi due viaggiano su sentieri in direzione opposta, una messaggera di pace, l'altro accecato dall'ira e dalla vendetta, e quasi improvvisamente si trovano di fronte. Lei scende veloce, si getta a terra, si prostra, quindi si in qualche modo si umilia, e fa una cosa che a noi risulta un po' strana, perché si confessa colpevole. Dice: io non ho visto i tuoi domestici, e quindi è colpa mia, dice, no? Quindi si assume la colpa, il peccato del marito. Lei, che è del tutto innocente, si prende le colpe. E questo fa sì che Davide comincia ad ascoltarla. E lei quindi fa tutto quel discorso che noi abbiamo letto. E scusa in qualche modo il marito, ma lo scusa non per quello che ha fatto, lo scusa perché dice: guarda, è uno stolto, cioè non vale la pena stare a arrabbiarsi, a fare tutto questo per lui, e dice: vedi, io non avevo visto i tuoi giovani, quelli che avevi mandato. Quindi prima lei si dice, si, si assume la colpa del marito e poi dice io non l'avevo visto, quindi in realtà dice che è innocente. E poi, diciamo, passa all'attacco, e nei versetti 30-31, che noi non abbiamo letto, perché sennò è molto lungo, a metà della pagina 41, dice: quando il Signore ti avrà concesso tutto il bene che ha detto a tuo riguardo e ti avrà costituito capo di Israele, non sia d'inciampo o di rimorso al mio Signore l'aver versato in vano il sangue e l'essersi il mio Signore fatto giustizia da sé da solo. Abigail fa notare a Davide che se lui adesso porta a termine la sua intenzione, il suo desiderio di vendetta, dovrà assumersi poi l'accusa, sentirsi accusare di uno spargimento di sangue inutile. Gli dice che quando lui sarebbe stato eletto da Dio, quando il Signore ti avrà concesso tutto il bene che ha detto a tuo riguardo e ti avrà costituito capo di Israele, quando tu sarai il re, il rappresentante di Dio, tu dovrai rendere conto di questo sangue che tu verserai, perché alla fine colpevole saresti tu, non sarebbe Nabal. Tu saresti colpevole di questa violenza, perché quel diritto non era sancito dalla legge, per cui se tu spargi sangue, uccidi, sarai colpevole di quello che farai. Il Signore farà prosperare il mio Signore, ma tu vorrai ricordarti della tua schiava. Abigail qui comincia a, si può dire, insegnare a Davide a rimettere a Dio la propria causa. Davide è tutto preso dal suo orgoglio ferito ed esige giustizia. La giustizia tutta umana, anzi forse anche un po' meno che umana. E Abigail invece lo salva dal cadere in questa trappola della vendetta e lo riporta, gli rimette davanti il timore di Dio. E questo è bellissimo, no? Perché qui ci sta due possibilità, o farsi giustizia da solo o rimettere a Dio, o lasciare Dio fare la sua giustizia. E Davide è impressionato da questo discorso di Abigail, lo comprende fino in fondo e la ringrazia per avergli impedito di fare questa vendetta, e nel versetto che abbiamo letto appunto benedice Dio: benedetto il Signore Dio di Israele che ti ha mandato oggi incontro a me, benedetto il tuo senno e benedetta tu che sei riuscita a impedirmi oggi di giungere al sangue, di farmi giustizia da me. In realtà Abigail non difende Nabal, ma si potrebbe dire profetizza a Davide le conseguenze delle sue azioni. Ricorda a Davide che Dio ha sconfitto i suoi nemici, Golia e tanti altri, che noi non abbiamo visto, ma se leggete tutta la storia vedete che Davide combatte molte battaglie per Saul e vince. Quindi dice: Dio ti ha liberato dai tuoi nemici, perché adesso ti vuoi macchiare di un assassino che poi sarebbe una colpa che rimane nella tua vita e nella tua missione, nella tua chiamata? Quindi Abigail si, certo, agisce nel suo interesse, cioè, è chiaro, non è che lei è lì così, lei vuole evitare la strage, ma lo fa in maniera intelligente e saggia. E tra l'altro è interessante che Davide si è detto: lei è una donna che sta negli schemi sociali, ma neanche poi alla fine tanto, perché lei agisce senza dire nulla al marito, e Davide non gli rimprovera questo, lei ha scavalcato l'autorità del marito, interferisce in cose che sono di uomini, si potrebbe dire, no? Ecco. Ma Davide la loda, anzi benedice il Signore per lei e per il suo buon senso. E vedete, questo è un altro tratto della grandezza di Davide, che Davide qui sa ascoltare una donna. Cioè Davide si è lasciato prendere, è vero, dall'ira, del desiderio di farsi giustizia, ma poi quando il Signore gli manda un'occasione per recuperare la comunione con Dio, per recuperare la giusta prospettiva, che è quella del timore di Dio, della saggezza di guardare a Dio, lui la sa riconoscere anche in una persona che di per sé non sarebbe stata quella che gliel'avrebbe dovuta portare. Non so se mi spiego, no? Una donna non doveva fare questo, no? Ma Davide va oltre a quello, cioè sa leggere, sa accogliere quello che la donna gli dice, anche se glielo dice una donna. Tante volte, ecco, questo non è facile, perché noi vagliamo le cose a seconda della persona. Io giudico la persona e in conseguenza del giudizio che ho sulla persona, poi giudico anche quello che dice e che fa. Invece, questo è quel principio che era dei padri della Chiesa, che ha poi dopo recuperato il Concilio Vaticano II, di distinguere il peccato dal peccatore. E qui sarebbe, diciamo, l'altra faccia della medaglia: distinguere la verità, distinguere la parola di Dio, un richiamo che mi viene da Dio, da chi me lo porta. E Abigail quindi, nella sua intelligenza e sapienza, insegna, ecco, la saggezza di non farsi giustizia. È interessante perché alla fine, se qualcuno viene punito, non è Abigail ma è Nabal. Perché appunto alla fine quello che muore è Nabal. E quindi in questo si può ravvisare nell'intenzione del racconto, in quello che succede a Nabal, come Dio fa giustizia a Davide. Perché appunto Abigail ritorna, trova il marito ubriaco, una volta ancora non spreca parole saggiamente, ma aspetta. E E il giorno dopo gli spiega, gli racconta tutto ciò che è avvenuto, e a quel punto, dice il testo, il cuore gli si tramortì nel petto a Nabal. Così, e 10 giorni Nabal muore. E a questo punto Davide manda a chiedere in sposa Abigail, e lei acconsente, dicendo: ecco, la tua schiava diventerà una serva per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Ora, ovviamente queste sono parole che noi leggiamo un po' storcendo la bocca, no? Ecco, perché noi abbiamo tutto un'altra impostazione, perché qui c'è una devozione, diciamo, di questa donna saggia all'uomo, che non ci appartiene, anzi che si considera qualcosa di negativo, ma che cosa c'è in realtà, oltre ovviamente a un modo di quel tempo di rapportarsi tra marito e moglie, che cosa c'è in queste parole di Abigail? Il riconoscere in David l'uomo scelto da Dio per essere il re, per essere l'unto del Signore. Se, ecco, possiamo alla fine della storia, ecco, Abigail diventa la moglie di Davide, lo accompagnerà quando diventerà re di Giuda, e a quel punto gli darà alla luce anche un figlio che dal nome un po' incerto viene in punti diversi della Bibbia, viene chiamato in nome diverso, in certi punti si chiama Chileab, da altre parti Daniel, ma insomma, ecco, comunque darà anche una discendenza a Davide. Qual è, ecco, allora, il nocciolo, si potrebbe dire, del discorso di Abigail? Rimettere a Dio la causa. Rimetti a Dio la tua causa. Non farti giustizia da te. Lascia che sia il Signore il tuo diritto. Fidati della sua giustizia. E con il suo discorso saggio, intelligente, rispettoso però anche, ha saputo convincere Davide, tanto che appunto alla fine lui ringrazia Dio per il suo buon senso. Vedete, ci sono dei momenti in cui anche un cuore generoso, un cuore ben disposto, non basta. Qui sembra che l'offesa sia troppo grande, e il bisogno di giustizia tante volte nel cuore dell'uomo acceca anche le persone più assennate, si potrebbe dire. Tante volte noi ragioniamo come Davide offeso da Nabal. Allora Abigail diventa per noi un monito, che ci ricorda la sapienza del non farsi giustizia da sé. In fondo la sapienza del perdono. La forza del perdono, prima di tutto, chiede la rinuncia alla vendetta. Abigail ci insegna a uscire dalla logica del me la pagherai, tu vedrai, aspetta che verrà il mio momento. Però nello stesso tempo Abigail ci insegna anche quanto è importante saper agire, parlare al momento giusto, al tempo opportuno, direbbe San Paolo. Fare le cose a suo tempo, come invece direbbe il libro di Coelet. Poi Abigail anche è una donna di pace, che non ha paura di rischiare, anche di prendere su di sé la colpa che non ha, ma pur di salvare la situazione. A volte, ecco, pur di permettere, per far ritornare la pace, per far percepire il perdono, è chiesto anche questo, di prendere una colpa che non si ha, perché guardate quello che ha fatto il Signore Gesù. Ha preso delle colpe che lui non aveva, ma che erano nostre, e prendendole su di sé ha liberato noi da quelle colpe, da quel peccato. In fondo tutto, in questo episodio possiamo dire che tutto ruota intorno a una realtà, che è una realtà grande e quindi ambivalente, quella del dono. Davide ha fatto un dono quando ha protetto i mandriani di Nabal, ha chiesto un dono quando ha chiesto da mangiare, e Abigail ha fatto un dono quando gli ha portato le vettovaglie, e Davide ha fatto il dono del perdono e poi il dono, c'è il dono della maternità, della paternità, c'è in fondo è tutto legato a questo a questo momento che genera, che crea le relazioni, ma anche le può distruggere. In fondo la capacità di donare e la capacità di accogliere dei doni è tipica dell'uomo, no? Della natura umana, perché il dono ci parla di libertà, di dignità, di riconoscimento dell'altro. Ricevere doni e fare il dono, se vogliamo, in fondo segna anche le tappe importanti, più importanti della nostra vita. Tutto sommato, il primo momento della nostra vita, perché la vita è un dono, no? Quindi quel dono che in assoluto si riceve, perché quando noi riceviamo la vita non abbiamo dato nulla, perché è un dono assolutamente gratuito, dal quale però possiamo imparare anche a fare quel dono definitivo che ci sarà nel momento in cui usciremo da questa vita. In fondo è un riportare quel dono centuplicato, no? Nel momento della morte noi stiamo facendo l'ultimo dono, che è il dono della vita. E forse i momenti più dolorosi, più difficili della vita di un uomo e di una donna, ovviamente, sono segnati dai doni rifiutati, dalle offerte gratuite tradite. Quando i nostri doni sono stravolti, sono equivocati, o può addirittura possono essere manipolati, possono essere distrutti. E quindi un dono, come quando è accolto, mette in atto un circuito di bene, di amore, di libertà, anche di controdono, un dono fatto poi instaura un dono restituito, no? Sempre però ovviamente gratuito. I doni traditi o travisati producono violenza, ira e sempre molto dolore. Perché se ci pensiamo, come è successo a Davide, un dono non riconosciuto si trasforma nel suo contrario. Un dono negato rinasce come odio, come rabbia, come desiderio di vendetta, come il dono di Caino, non gradito a Dio, si trasforma nell'omicidio del fratello. E questo è il meccanismo che scatta in Davide, no? Lui pensava, ecco, che fare un dono poi avesse come contropartita il ricevere a sua volta un dono. E invece si sbagliava, perché Nabal non invia un dono, ma e non lo riconosce, ricordate, nega il nome, si è detto. Quindi negare il nome, cioè, chi è Davide? Quindi non si limita a negare il dono, ma anche non riconosce il donatore. Questo è, e questo meccanismo è, anche questo è tipico. Passare non accettando il dono, non riconoscere il donatore. E questo noi lo facciamo tipicamente con Dio, che non riconosciamo Dio come donatore. In questo meccanismo si introduce un elemento, che è ovviamente Abigail, che è quello che invece sa riconoscere il dono e risponde donando a sua volta, ma lo fa in un modo, introduce una modalità Abigail, in fretta. Lei subito, in maniera veloce, fa tutto quello che deve fare. E in questo senso, ecco, è tipico, no? Ecco, è questa donna che capisce immediatamente che cosa c'è da fare. Nei momenti difficili, soprattutto quando ci sono dei conflitti, le donne sono più capaci di comprendere la soluzione rispetto agli uomini. Guardate, l'abbiamo visto anche adesso, no? In questa situazione della guerra in Ucraina, no? Come le donne sono state determinanti, sono state lì, vabbè, sono anche quelle che sono venute via, però quante cioè ci hanno purtroppo raccontato di tante donne che per rimanere vicino al marito che non poteva uscire, no? Perché gli hanno proibito di uscire perché dovevano andare a fare la guerra, sono rimaste lì, no? Quindi Abigail è proprio l'immagine di questa donna concreta, intelligente, che sa leggere le situazioni e che opera per il bene comune. È operatrice di pace. Agisce in segreto, anche questo è interessante, no? Perché sa ciò che ostacolerebbe il suo operare. E poi fa un'altra cosa che abbiamo sottolineato: prende su di sé la colpa di quello che è avvenuto, sebbene fosse innocente. Perché vedete, quando si tratta di disinnescare una situazione di vendetta, di conflitto, non importa chi ha ragione o chi ha torto. La giustizia deve cedere il passo al bene. Quante ferite, quante lacerazioni continuano, si perpetuano, possiamo dire si incancreniscono anche, in nome della giustizia e della verità. Quante volte noi rimaniamo arroccati nella giustizia, e che forse abbiamo ragione, nella verità, però questo crea delle voragini, non delle divisioni, che diventano col tempo insormontabili. Per questo era importante quello in fretta. Quando nelle relazioni, no? Che le relazioni, se non sono basate appunto sul dono, sono basate sull'interesse, per cui una vera relazione, soprattutto quelle più intime, diciamo più vicine, sono basate sul dono, sulla donazione, no? Ecco. Quindi l'analisi costi-benefici non fa parte della dinamica delle relazioni basate sul dono, ma quello che va messo alla base, diciamo, tutto va calcolato sulla riconciliazione, sul bene comune. Abigail ha usato le parole giuste, e ha vinto, diciamo, sull'orgoglio di Davide, perché sono state parole umane, sante, pronunciate da un innocente che si fa colpevole per salvare, come appunto ha fatto il Signore. E come abbiamo visto, la storia un po' si chiude con la morte per infarto di Nabal, dopo un bel banchetto, mangiato a crepapelle, appunto, no? Lui muore e Abigail viene chiesta in moglie da Davide, gli darà un figlio, abbiamo detto, e poi scompare. Abigail non ricomparirà più nella Bibbia, è un passaggio, diciamo, fugace il suo, ma è una figura che resta. Che resta per ricordarci l'importanza della concretezza, di saper cogliere i tempi, di saper costruire davvero la pace, saper costruire le relazioni e quindi essere persone di vita e non di morte. E non è a caso se in questo racconto una donna in fretta costruisce la pace, mentre gli uomini senza fretta continuano a esercitarsi nell'arte della guerra.